Per questo continuiamo ovviamente con questa formula e abbiamo aggiunto, forse rispetto all'anno scorso, come dire, una serie di paletti, di indicazioni di questo nostro itinerario, che in realtà sono dei verbi molto semplici, forse banali, forse usati e abusati, no? Che però a noi non sembrano affatto banali, perché in realtà sono indicazioni, cose importanti che appartengono a magari un senso di una vita, all'esistenza di un mestiere, a un modo di relazionarsi con noi e con le altre persone. Oggi forse abbiamo uno dei verbi più importanti in assoluto, curare, un verbo di molti significati e che attraversa potentemente la vita di tutti noi, un verbo che vogliamo declinare in molti modi. Parlando molto di una figura essenziale per la vita di tutti noi, che è quella del medico. Io su questo non aggiungo assolutamente nient'altro, perché abbiamo pensato di introdurre davvero, di entrare nel vivo di questo nostro incontro attraverso un film, almeno, o meglio, non un film, ma una serie di spezzoni di un film uscito quasi una ventina di anni fa, Un medico, un uomo, un film che vedete ha per protagonista un attore famosissimo come William Hurt, e che mi sembra che proprio in questo film tocchi tutti i punti che potremmo davvero affrontare stasera. Vi lascio qui, vi lascio semplicemente una citazione che ho scovato l'altro giorno e che per me potrebbe essere, o mi immagino che possa essere, una sorta di boa a cui aggrapparci in questo nostro incontro, casomai ci si perdesse un pochino nelle chiacchiere, a noi ovviamente. E sono le parole, un detto brevissimo, di quello che penso sia il più famoso, il più importante medico dell'antichità, Galeno, che diceva: sono certo che un grande medico è sempre anche un filosofo.
Bene, buona fortuna a loro e buona fortuna anche a noi, che abbiamo cominciato il cammino nel tema, nel verbo che abbiamo scelto per cominciare questo nuovo ciclo di incontri, credo con una sintesi molto efficace di tanti temi che oggi proveremo insieme a voi a sviluppare. Chi sono i nostri ospiti? Come li abbiamo scelti? Quando si parla di curare, un aspetto, un capitolo fondamentale è informarsi, capire chi può essere il più bravo, dove trovare lo specialista migliore o il reparto più efficace. Uno dei mezzi più importanti per informarsi è andare a leggere, cercare sui giornali, sui periodici che parlano di sanità. Ecco, noi abbiamo chiamato un grande professionista di questo settore, perché Luigi Ripamonti da 20 anni ormai lavora al Corriere della Sera, caporedattore di Salute, attualmente lavora al sito internet del Corriere della Sera, occupandosi, dirigendo la parte che attiene proprio a questo settore, quello della nostra salute. Lui ha conosciuto i più grandi medici del mondo, ha girato negli ospedali dell'America, ma ha conosciuto anche la sanità delle favelas brasiliane. Conosce molto bene la sanità italiana. Insomma, ci potrà dare molte preziose informazioni. Luigi Ripamonti, benvenuto. Sarebbe troppo facile dire che quello che è capitato al professor Sartori assomiglia almeno un po' a quello che è successo, succede a William Hurt in questo film, ma in sostanza la storia è proprio questa, è quella di un grande primario che si ammala gravemente, che diventa paziente, che sperimenta la sanità che somministrava agli altri su se stesso, poi ricomincia a fare il medico e non è più la stessa cosa. Il professor Francesco Sartori. E cominciamo allora a entrare dentro questo verbo, curare, un verbo che apparentemente nel suo percorso iniziale Luigi Ripamonti tradisce almeno nella sua vocazione degli inizi, perché Luigi Ripamonti comincia come medico, lavorando in corsia, poi si sposta in laboratorio, va a fare il ricercatore, per scoprire alla fine che la sua vocazione è un'altra, non è salvare vite umane con il bisturi o in altro modo, ma è raccontare, curare, come mi ha scritto in un testo che mi ha mandato qualche giorno prima dell'incontro, curare con le parole. Che senso ha avuto questo percorso? Ora che lo può guardare con l'occhio un po' distaccato, avendolo vissuto ormai da tanto tempo.
Ma nel senso non lo so, come dicevo prima il professor Sartori, forse la sintesi può essere meglio un pessimo giornalista che un medico criminale. Comunque, detto questo, ma non so, non è che secondo me ci deve essere un senso in questo percorso, semplicemente uno scopre di avere attitudini magari diverse da quelle che pensava di avere e alla fine si accorge di essere più bravo o meno incapace di fare una cosa in un modo piuttosto che in un'altra. Io mi sono accorto cammin facendo, anche facendo didattica all'università, che comunicare mi veniva più facile che affondare un ideale bisturi o somministrare una terapia. Per me è stata una cosa relativamente semplice in questo senso, molto dolorosa come cammino personale, pieno di rimpianti, rimorsi, sensi di colpa per aver tradito la mia missione, ma poi alla fine, insomma.
Perché l'idea iniziale era proprio quella di curare?
L'idea iniziale era molto romantica, quando mi sono iscritto a medicina volevo andare in Africa, io o in Estremo Oriente, in Cambogia, a fare il medico missionario, come si diceva ai nostri tempi. Poi invece appunto, stando in corsia, ho scoperto che mi piaceva di più parlare con gli ammalati che curarli con le medicine, nel senso che mi angosciava un po' la responsabilità della terapia. Poi il caso ha voluto che mi avvicinasse alla ricerca, alla farmacologia in particolare, il caso vuole la chemioterapia, e lì è stato bello, bello, affascinante, come appunto ho scritto in quella mail, anche un po' meno romantico di quello che si può credere, però, perché la vita del laboratorio è fatta di provette da lavare, di topolini da sacrificare, come si dice, di notti passate allo spettrofotometro e poi anche di un bel grafico finale che dice tutto. Però per chi forse scopre di avere bisogno di un po' di rapporti umani, carente di qualcosa. E alla fine il caso ha voluto che cominciassi a scrivere per dei giornali, ma semplicemente per integrare la magra borsa di studio, non era assolutamente nella mia intenzione. Uno scopre che gli piace, che gli riesce relativamente facile dal punto di vista della fatica. E poi viene il momento in cui ti chiama il Corriere della Sera e dici vabbè, faccio il salto definitivo, con tanti sensi di colpa, ma poi insomma, alla fine è andata così.
Si può curare anche attraverso le parole, anche con un'informazione corretta, giusta?
Si può, come nel caso della medicina praticata sul campo, si può curare, si può nuocere. Secondo me sì, penso che si possa curare dando una informazione corretta, come era detto prima, che non è soltanto mandare dallo specialista giusto, diciamo, indirettamente, anche facendo un'educazione sanitaria costante, fatta di piccole cose, insegnare che essere sovrappeso può essere non una buona cosa, per dire cose di questo genere ripetute ogni giorno, magari anche con un po' di banalità e un po' di noia. E si può nuocere dicendo cose sbagliate, dicendole superficialmente, facendo errori che si fanno, li fanno i chirurghi, ma li fanno anche i giornalisti, a volte con la penna se ne ammazzano di più che con il bisturi per prendere la spada. Quindi sì, spero che si possa curare e come si può curare si può anche far male.
Poi conosceremo alcune delle persone che ha incontrato nella carriera professionale e che ci raccontano dov'è la medicina oggi. Vorrei capire anche come nasce il percorso professionale del professor Sartori. Dunque, io ho letto, il motivo per cui abbiamo poi chiamato il professor Sartori è la lettura del libro Dall'altra parte, che ha scritto insieme ad altri due medici, nei quali appunto viene raccontata questa visione cambiata dopo l'essere stati pazienti per essersi gravemente ammalati. Il suo libro comincia piano, non comincia dalla malattia, comincia da una passione per la medicina che è una passione, io la definirei come un fuocherello, non proprio un incendio. Addirittura leggo dal suo libro: mi iscrissi alla facoltà di medicina perché mio padre era medico e perché così volevano in famiglia, anche se nessuno me lo impose. Non si trattò di profonda vocazione, del resto l'alternativa era diventare un professionista del biliardo. Quindi, come dire, la passione può anche arrivare, non è detto che debba esserci in partenza.
Sì, per fortuna la passione è arrivata ed è scemata quella per il biliardo. E questo è stato quindi l'inizio di una storia di medicina che ormai data da più di 50 anni.
Professore, lei è attualmente primario di chirurgia toracica dell'Università di Padova e avevo letto una statistica in cui lei aveva realizzato circa 10.000 interventi, mi sbaglio, sono di più, forse
sono diventati di più.
L'ultimo stanotte, vero professore?
L'ultimo stanotte.
Che cosa è successo stanotte?
Ma è successo che un malato operato un mese fa ha avuto una grave e imprevista complicanza, per cui c'è stato bisogno di un intervento in urgenza fatto appunto stanotte.
E quindi lei è venuto qua nonostante la notte insonne praticamente?
Beh, non proprio, perché poi abbiamo recuperato in mattinata, ci siamo svegliati abbastanza tardi e siamo venuti qua, quindi più tardi del previsto.
È quello che mi colpisce sempre, no? Ed è una domanda che avrei dovuto sempre fare a un chirurgo, è come vive un chirurgo? Nel senso, una persona che si alza la mattina, fa colazione, accompagna i figli a scuola, esce di casa e però tutto il giorno, 8, 10, 12 ore, praticamente ha nelle sue mani il destino di vite umane. E come ci si sta dentro questa pelle da chirurgo?
Ma io ci sono sempre stato e ci sto tuttora abbastanza bene. Voglio dire subito che io ero sicuramente meno sexy, ma anche meno bischero, come dite voi da queste parti, di quel chirurgo che avete visto nel film, perlomeno all'inizio, anche se poi attraverso la malattia dimostra di cambiare, anche se dimostra di cambiare in un modo del tutto americano, che rende il film abbastanza improbabile. Direi che la grande fortuna di una professione è quella che la professione piace. Io mi sono trovato a fare un mestiere che ho gradito da subito, tant'è vero che io da studente di medicina non mi sono mai alzato prima di mezzogiorno se non per dare gli esami e non ho fatto nessuna fatica a cominciare ad alzarmi alle 6 di mattina, andare in sala operatoria alle 8 tutte le mattine perché operare mi piaceva. Quindi non ha mai, la chirurgia per me non è mai stato un trauma, anzi. Io ho sempre cercato, da quando mi hanno messo in mano il bisturi, ho sempre cercato di affrontare gli interventi sempre più difficili. Non è un caso che la mia carriera sia culminata col trapianto di polmone, che è considerato il trapianto più difficile tra i trapianti esistenti, proprio perché al chirurgo a cui piace operare diventa normale interessarsi di cose sempre più difficili, e questo non causa angosce quando poi ci si prepara bene. Oggi poi con i mezzi che abbiamo a disposizione gli interventi chirurgici sono estremamente programmati, estremamente precisi, estremamente codificati, quindi non si crea niente, tutto si sa dal giorno prima esattamente quello che si fa il giorno dopo. Non c'è quel pathos che la gente pensa, se le cose ovviamente vengono fatte bene.
Quindi quel fuocherello che era all'inizio la sua passione per la chirurgia è poi diventato un incendio in sala operatoria, cioè lavorando lei ha sentito aumentare questa passione?
Sì, direi di sì, man mano che aumentavano le responsabilità mi accorgevo che il lavoro mi piaceva sempre di più. Mi piaceva il lavoro di corsia, mi piaceva il lavoro di sala operatoria, non mi è mai piaciuto il lavoro di tipo burocratico che ci compete, questo sì, è la parte che pesa di più ancora adesso, anzi adesso che è aumentata la componente burocratica, perché se avrà letto ho avuto la sventura di essere fatto direttore di un dipartimento e questo vuol dire firmare una cinquantina, sessantina di carte tutte le mattine senza sapere esattamente quello che si firma.
Giustamente lei ha detto anche prima io non assomiglio a William Hurt del film. Più avanti nella nostra conversazione arriveremo a raccontare quello che è successo quando lei si è ammalato e come si è ritrovato dopo, però ci preannunci com'era il chirurgo Sartori del primo, il giovane chirurgo Sartori che compie una carriera piuttosto importante, che diventa primario, che è già un nome nella nostra medicina. Chi era quella persona?
Ma è sempre difficile raccontarsi. Io credo che personalmente ho sempre avuto qualche difficoltà nei rapporti con le persone normali, cioè con le persone che si incontrano tutti i giorni in varie occasioni. Non sono uno che si apre facilmente, sono uno che parla pochissimo. Non ho mai avuto difficoltà a parlare con i malati. Sarà un dono di natura, non so come chiamarlo, ma nei confronti della gente che ha dei problemi, della gente che soffre, io mi apro e ho subito successo. Insomma, sono subito capito, si instaura subito un dialogo, un rapporto. E questo fa parte del lavoro che piace, tra l'altro, e il lavoro diventa molto più semplice. Ero così anche prima della malattia, anche se la malattia ha cambiato qualche cosa, perché la malattia è un qualche cosa che fa capire, fa assimilare delle cose che prima forse non avevamo approfondito.
Il nostro percorso, come ormai nostra abitudine, è arricchito dalla presenza di altri ospiti, di personaggi che vengono dal mondo della storia recente, della letteratura, e che servono ad aprire ancora la nostra discussione. E come sempre Paolo a portarci.
Proviamo con questo. La domanda è quella di Massimo, di Anzi, la stessa domanda. Quali doti vorremmo che avesse il medico al quale affidiamo la nostra vita, la nostra salute? Ed è... ponendomi questa domanda, che mi è tornato in mente un personaggio di molto, molto tempo fa, una persona che credo molti di noi non si conoscerebbe neanche di nome, non fosse stato per questo bel libro di uno dei grandissimi scrittori del Novecento europeo, Céline, che peraltro scrisse la storia di questo dottore come sua tesi di laurea nel lontanissimo 1924. È la storia vera di un medico ungherese nella Vienna imperiale ottocentesca, la Vienna dei Walser, del Danubio Blu, la Vienna città ammirata e invidiata un po' da tutto il mondo di allora, no? Ma era anche la Vienna di ospedali orribili, di poca cura e di indicibili sofferenze. La Vienna dove in particolare le donne che si facevano ricoverare per partorire morivano veramente come mosche, c'erano dei reparti di maternità dove il 30-40% delle donne in maniera inspiegabile moriva, si diceva che morivano di febbre puerperale, ma nessuno sapeva in verità di che cosa stavano morendo. Semmelweis non era un grande scienziato, non era uno specialista, non era una persona di folgoranti intuizioni, era soltanto un dottore che in qualche maniera volle sollevare lo sguardo e guardare quello che succedeva negli ospedali in cui lavorava, e si accorse di una cosa semplicissima che a tutti i suoi colleghi era sfuggita, cioè che le donne morivano perché nessuno si lavava le mani prima di operare e intervenire su di loro. Una cosa semplicissima che direi è un risultato del buonsenso e della responsabilità di un medico, di un uomo che appunto non si accontenta soltanto della sua, di eseguire la sua ristretta mansione, no? La storia del dottor Semmelweis, di cui Ecco, vedete anche un'immagine, il cellulare è davvero nella fisionomia del medico ottocentesco, è anche la storia di un medico che per la sua scoperta in qualche maniera incappa nell'ira, nell'odio, nella gelosia, nell'ostilità della medicina e della scienza ufficiale di allora, perché questo dottore non fu creduto, fu abbandonato a se stesso e addirittura fu licenziato dal suo ospedale perché si era permesso di fare quello che non doveva fare, cioè mettere in questione le verità e le certezze di allora. Ora la finisco qui, anche perché quella è una storia triste di solitudine e di, come dire, di buon lavoro non creduto e abbandonato a se stesso. Però pensando a questa storia, la storia del dottor Semmelweis, mi viene in mente proprio che ci sono due doti, appunto il buon senso al di là degli ipse dixit delle grandi autorità e la responsabilità non soltanto su quello che sei chiamato a fare nella tua mansione, magari nella declaratoria ufficiale di un lavoro più o meno amministrativo di un medico, ma la responsabilità veramente nei confronti del paziente e di tutta la struttura in cui vai a lavorare. E queste due doti, buonsenso e responsabilità, vorrei davvero che fossero dei medici a cui tutti noi dovremmo affidare le nostre vite.
Sentiamo se il professor Sartori è d'accordo. Buonsenso e responsabilità come principali qualità dei medici.
Certamente credo che non si possa non essere d'accordo.
Luigi ha conosciuto tantissimi medici, Semmelweis dei nostri tempi. Possiamo, attraverso alcuni dei medici che ha conosciuto, rappresentare un po' le qualità che vorremmo trovare oggi in un medico, in una persona che si prende cura della nostra salute?
Ma il senso di responsabilità sono certamente due parole chiave, se però devo ricorrere alla mia biblioteca di personaggi, forse quello che mi ha colpito di più in questo senso è Judah Folkman. Judah Folkman è stato un grande ricercatore, un grande medico che ha scoperto i meccanismi fondamentali per l'angiogenesi, che è un meccanismo alla base dei tumori. E lui, ho titolato l'articolo che scrisse su di lui contro i tumori con passione e compassione. Ecco, l'ho conosciuto soltanto durante un'intervista, poi non posso avere certezza che nella sua vita quotidiana usasse passione e compassione come io gli ho intravisti, come lui me l'ha raccontato, ma suppongo di sì. Lui è una storia interessante, se c'è un attimo per raccontarla. Lui era figlio di un rabbino americano e il padre voleva che facesse il rabbino. Lui non ne voleva sapere, ha voluto fare il medico a tutti i costi, il pediatra. Però il padre gli ha detto: bene, ti lascio fare il pediatra a patto che tu porti la compassione che avresti dovuto avere come rabbino nella tua professione. E credo che l'abbia portata, per quel poco che l'ho conosciuto, per le sensazioni che mi ha trasmesso. Nel suo caso il destino l'ha portato, oltre che nella cura quotidiana dei bambini, a sviluppare poi teorie oncologiche d'avanguardia, ad essere uno dei ricercatori di punta dell'ultimo secolo sicuramente nella medicina. Ecco, quindi direi questo, se vogliamo dire. Poi ci sono altri personaggi, non so se vuoi che ne parli adesso, però non so, all'opposto, però non c'è nulla di compassionevole, ed è molto quasi di terribile. Un personaggio che mi ha colpito molto è Craig Venter. Non so se ne avete sentito parlare, è un ricercatore, insomma, molto discusso americano, che si è messo in concorrenza con la scienza ufficiale nella decodifica del genoma umano, ed è un personaggio molto discusso, da cui è definito chiaramente un criminale, che ora sta cercando di creare la vita in modo sintetico, sta cercando geni per ripulire l'ambiente. Ecco, visto che siamo in Toscana, viene da dire che con i suoi pregi e i suoi difetti, l'ho intervistato due volte, ho avuto l'impressione di un uomo rinascimentale, con una visione amplissima, discutibile anche sicuramente, e lì c'è molta passione, non so quanta compassione, forse anche. Lui addirittura in Vietnam dove credo fosse volontario, aveva l'incarico di decidere quali feriti valeva la pena curare e quali dovevano essere lasciati morire perché insomma non valeva la pena. È una cosa che avvicina molto a, come dire, a sviluppare un senso di deità, probabilmente un po' pericoloso, anche se necessario. Ecco, questi due, tra i moltissimi che ho conosciuto, mi hanno colpito molto. Poi un'altra persona, non un personaggio di cui mi piace ricordarmi, che però ne rappresenta tanti altri, cioè la sua specialità era la sua normalità, è un medico che mi ha appunto trascinato in una favela a Salvador de Bahia, Aurelio de Andrade, che è una persona come noi, cioè assolutamente normale, che faceva il suo lavoro di medico quotidiano all'ospedale San Raffaele di Salvador di Bahia, che è una filiale del San Raffaele di Milano, eccetera, e però passa gran parte del suo tempo a curare i suoi pazienti, i suoi amici delle favela, e mi ci ha portato, e vabbè, non è che c'è molto da raccontare, posso dire soltanto una cosa che mi piace ricordare di quell'esperienza, ed è che quando si va in un posto del genere, magari a qualcuno di voi sarà capitato, io sono entrato in questa favela con questo medico, ho visto questi bambini, ho visto queste cose, e però a me dicevo, vabbè, ok, è come andare a New York, no? I grattacieli li ho già visti in televisione, anche le favele le ho già viste in televisione, ho sentito parlare, ho letto libri, e c'è una cosa che manca a chi non va, ed è l'odore. L'odore di una favela è una cosa assolutamente irriproducibile con le parole, e dà il senso di tutto, secondo me, persino della medicina che si esercita lì. Cioè, è una medicina che deve turarsi il naso di molte cose, però, come dire, io l'umanità che mi ha trasmesso quella breve esperienza, direi che è stata impagabile.
Tornerei un attimo in Italia, proviamo a raccontare anche un'esperienza italiana.
L'avevo capito, pensavo si volesse. Ma nomi e cognomi in Italia? Non so, in Italia avete intervistato molti medici, che dire, non mi viene in mente adesso, non vorrei...
Una figura che particolarmente ha colpito nel segno, perché poi il giornalista c'ha un po' il sesto senso, no? Nell'intuire le persone, un po' una qualità, quindi...
È una domanda un po' difficile, diciamo, una domanda a cui non ero preparato.
Mi è sembrata quasi naturale, visto che
sì,
forse c'è un bisogno anche di riscontro.
Mi scuso, non, forse ho fatto un po' troppo l'esterofilo, non volevo... In Italia, ma uno nessuno è 100.000, potrei dire, citando...
Che differenza c'è fra la medicina che ha conosciuto negli Stati Uniti e quella dei medici italiani? Cioè, qual è la diversità di atteggiamento?
La diversità di atteggiamento non è una diversità di atteggiamento, è una diversità di situazione. Cioè, in Italia uno sta male, va al pronto soccorso, o in ospedale, lo curano. Ha un male che degno di chirurgia, si mette in lista d'attesa e prima o poi, insomma, noi ci lamentiamo tanto della nostra sanità, ma io sono uno di quelli che la difende quando può. In America ci sono eccellenze pazzesche, soprattutto dal punto di vista tecnologico, anche umano, però c'è la gente per strada che muore. Adesso non vorrei fare un discorso che può magari sembrare politico, non è questione, cioè poi ci sono pro e contro in tutte le cose, però ecco, in America l'atteggiamento dei medici è sicuramente condizionato dal tipo di situazione, direi di mercato in cui sono. Si sta un po' arrivando anche da noi, secondo me, certe cose del genere, però ecco, posso citare un caso di un amico che è un rettore di un'università, una persona molto colta e informata, ero con lui l'anno scorso e mi dice, ah sai, ho un po' di reflusso gastroesofageo, quello che una volta chiamavamo acidità di stomaco, e il chirurgo mi ha detto che devo operarmi. Ho detto, ma sicuro che devi operarti per questa cosa? Magari basta un po' di antiacido, un inibitore della pompa protonica, aspetta. Insomma, avevo consultato altri due medici e questi gli hanno detto, no, guarda, il primo ti voleva semplicemente vendere l'operazione perché per motivi economici. Ecco, questo in Italia, secondo me, siamo ancora lontani. Forse c'è il rischio che ci si possa avvicinare a qualcosa del genere, qua forse è meglio che ne parli il professore. Ecco, una differenza che ho visto è questa. Poi magari sono romantico e dico che da noi siamo ancora lontani, magari non è così, però insomma... Ecco, più che medici americani, insomma, alla fine conta molto il contesto. Poi i medici italiani bravi tantissimi, veramente non so come dire, non mi viene, potrei dire le solite cose, il professor Peronesi, che peraltro non ho mai intervistato, il professor Bonadonna che ho intervistato, tanti, Gino Strada, che ne so, tanti, veramente tanti.
Sicuramente confortanti. Questo è il medico, almeno nel profilo che abbiamo ascoltato, il medico che vorremmo, ma ci sono poi medici che non riescono nel momento decisivo a ascoltare bene i bisogni del proprio paziente, vero Paolo? Questa è la prossima storia.
Sempre ottocentesca, però prima vorrei leggere, perché mi sembra caschi proprio a pennello sul nostro incontro, quello che ha scritto un grande medico italiano, giusto appunto come Veronesi, sulla Repubblica di oggi, soltanto un 5 righe, non spaventatevi. Il buon medico è quello che sa entrare non solo nel corpo, ma anche nella mente del paziente, sa sviluppare un legame con il suo profondo e condividere con lui il peso psicologico della malattia, senza perdere la lucidità del sapere. Oggi spesso i medici si concentrano sul dolore fisico e trascurano la sofferenza, che è cosa diversa. Ne parlava a proposito della storia di questi giorni tristissima della ragazza morta di diabete, con un taglio in questo articolo un po' sorprendente, perché non è un'accusa alla medicina alternativa quanto una riflessione su quello che manca diciamo nella medicina ufficiale, tradizionale, e che fa cercare magari altri tipi di soluzioni alle proprie malattie. Tutto questo secondo me si collega abbastanza bene con questo personaggio che forse nessuno di noi conosce come è medico, e che molti di noi invece conoscono come uno dei volti più famosi di uno dei ritratti più importanti e più belli della pittura dell'Ottocento. È questo signore qui che in realtà era un medico, bravo, Paul Cachet, un grande medico della Parigi dell'Ottocento, un medico preparatissimo, aperto un po' a tutte le novità terapeutiche dell'epoca. Era anche uno che praticava l'omeopatia, era un medico che tra l'altro viveva un'attività febbrile e curava tra l'altro un po' tutti i grandi pittori impressionisti dell'epoca, Cézanne, Matisse, Renoir, mettete un po' voi tutti questi nomi. Un giorno si presentò alla sua porta, nella sua casa in campagna fuori Parigi, in cui viveva con tantissimi animali, perché tra l'altro era un animalista convinto, un pittore squattrinato, un pittore che era un genio però ancora incompreso, era appunto Van Gogh. Van Gogh che si affidò a questo medico come se fosse veramente la sua ultima chance, l'ultima carta da giocare nella sua partita della vita. Paul Cachet lo accolse a casa sua, però non lo ascoltò. Eccolo qua, questo c'è anche Van Gogh. Il dramma e la storia forse sta proprio tutta qui. Da una parte il grande medico, il brillante professionista, l'uomo che forse come dire, era contento di ascoltarsi, ma non tanto di ascoltare, e dall'altra parte l'uomo che nel medico forse cercava davvero l'amico, la persona che ascolta, la persona in grado in qualche maniera di indagare e dare un senso ai fantasmi della sua mente. Ora, qualcuno dice che la pistola che Van Gogh puntò contro se stesso in realtà fosse in qualche maniera puntata anche contro, simbolicamente ovviamente, anche contro questo medico che non seppe né dialogare né ascoltare, e che nel momento diciamo proprio dell'esistenza di Van Gogh, nel momento estremo del suicidio, non ci fu perché aveva sottovalutato totalmente questa la realtà di questo uomo. Non lo so, ed è assolutamente inutile fare conti con rimorsi dell'uno o forse anche con i fantasmi dell'altro, però ecco, credo veramente, a proposito di doti che vorremmo avere dalle persone che ci curano, ecco, questa è una dote fondamentale, essenziale: la capacità e la volontà di ascoltare. Non dico niente di nuovo, perché lo diceva anche il grande scrittore Tolstoi, ho trovato per caso l'altro giorno, una citazione del genere, diceva: i medici sono utili, non tanto per il fatto che ci fanno inghiottire ogni possibile sostanza, ma piuttosto perché essi corrispondono a un bisogno spirituale del paziente e dei suoi parenti, l'eterno bisogno di speranza, di simpatia e di sollievo di cui un uomo che soffre ha estremo bisogno.
E questo è il tema dell'ascolto, che ci porta, professor Sartori, a aprire la pagina del rapporto tra paziente e medico, e questa pagina si apre raccontando il periodo diciamo, in cui il professor Sartori sveste il camice bianco, indossa il pigiama e diventa un paziente. Ci può raccontare com'è stato questo periodo, che è stato un periodo anche abbastanza prolungato nella sua vita, e come lo ha vissuto?
Allora, io credo che l'impatto con la malattia sia tanto più duro quanto prima si sta meglio. Se uno si trova in un periodo della vita in cui tutto gli gira giusto, gli gira bene, il lavoro, la famiglia, gli affetti, eccetera, e all'improvviso si ammala di una malattia che lui sa essere una malattia grave, l'impatto sia ancora più forte. Questo lo dico perché vedo a volte dei malati gravi che entrano nel reparto, che sono di una condizione estremamente modesta, che hanno sicuramente sofferto nella loro esistenza indipendentemente dalle malattie, ed entrano felici perché hanno i due pasti assicurati. Quindi non sempre la malattia ha questo impatto così devastante, dipende da come uno sta, e in me l'impatto è stato devastante perché mi sono reso subito conto che la malattia di cui ero affetto, tra l'altro mi è stata comunicata non in modo così brusco come quella dottoressa ha fatto col collega, ma comunque in corridoio, mentre si passeggiava in ospedale, un collega chirurgo plastico mi ha detto: guarda che hai un melanoma dietro l'orecchio. Quindi è stata una cosa per me abbastanza, però la cosa si è risolta in breve tempo, perché con la fortuna che abbiamo noi medici in questo caso, quindi avere questi percorsi estremamente rapidi e anche virtuosi, mi sono affidato a questo chirurgo, mi ha detto la notizia della diagnosi me l'ha data la mattina, io il pomeriggio ero già in sala operatoria. Quindi poi è arrivato un esame istologico tutto sommato tranquillizzante, quindi la cosa è finita lì la prima volta, anche se ho fatto un po' la parte di quello che finisce sotto un camion, poi si rende conto che non gli è successo niente, si spazzola e va via. Poi la cosa si è ripetuta dopo 6 mesi con un nuovo intervento chirurgico, questa volta un po' più grave, poi di nuovo ancora dopo altri 6 mesi, e allora lì ho cominciato a vedere così anche un po' l'insicurezza, lo sconforto da parte dei curanti, e vedendo lo sconforto in loro aumentava la paura in me. Poi sono cominciati 8 mesi di interferone ad alte dosi, che chissà cos'è l'interferone ad alte dosi, sa che è l'equivalente di una chemioterapia, e quindi fra una cosa e l'altra sono passati 3 anni estremamente, estremamente duri.
Da paziente, qual è la cosa che più, come dire, ha compreso, ha capito e che più le ha dato fastidio dell'atteggiamento, del comportamento che avevano i medici, il personale infermieristico nei suoi confronti?
Ma io mi sentirei di escludere subito il personale infermieristico, perché raramente il personale infermieristico tradisce, raramente. E quando tradisce c'è sempre un medico responsabile a monte. Io continuo a girarmi a vedere quella parola curare, e adesso faccio un piccolo sfoggio di conoscenza della lingua inglese che non ho, quindi non vi preoccupate, ma gli inglesi hanno un dono sicuramente di essere più precisi con le parole, e noi diciamo curare un malato e basta. Curare è curare. Loro distinguono il to care e il to treat. dove trattare un malato è il nostro curare in senso lato, mentre il to care è il prendersi cura, che è tutta un'altra cosa. E così, quando parliamo di malattie e basta. E ancora una volta, gli inglesi distinguono la illness, che è il cancro dello stomaco, che è la cirrosi epatica, che è un accidente qualsiasi, dalla disease, che non è la malattia, ma che è tutto quel corteo di sofferenza che sta intorno alla malattia. Ecco, quindi quando mi dice che cosa mi ha dato fastidio in chi mi ha curato, pochissime cose, perché come ho detto sono stato curato con prontezza e bene e subito. Ho notato delle sfumature nel comportamento di questi pazienti, di questi medici, non nell'immediato, ma quando la malattia, diciamo, da acuta, o perlomeno non quando la malattia richiedeva un procedimento acuto, che era l'intervento immediato, quando la malattia è diventata in un certo modo cronica, quando si ripeteva nel tempo, quando è cominciata la cura con l'interferone. Il malato, anche il medico che si ammala, vuole affidarsi ciecamente al curante, a chi ha scelto come curante. E il medico deve capire questo e farsene carico, e quindi prenderlo in cura. E se questo avviene, avviene sempre, non avviene soltanto durante l'intervento e per il tempo delle medicazioni, deve avvenire anche nel seguito della malattia. E allora quello che è mancato nella mia terapia è stato l'accompagnamento. È stata la ricerca del medico quando volevo sentire la parola rassicurante. Forse addirittura, paradossalmente, questi medici davano per scontato che io mi sapessi curare da solo, non lo so. Ma la cosa che effettivamente è mancata è stata questa. E direi che questo è un lato molto importante della cura dei malati. Non so chi ha detto, forse lei lo sa o se lo ricorda, c'è stato qualcuno che ha detto che chi cura la malattia può anche perdere, chi cura il malato non perde mai. E c'è stato un altro che, con un po' di ironia in più, una volta ha detto: io ho molta fiducia, molta stima del medico che cura la mia malattia, ma per quanto riguarda la cura della mia sofferenza ha lo stesso valore che può avere il mio lattaio.
Ci sono due sofferenze che io ho letto nel suo libro che mi hanno toccato molto, forse anche molto condivisibili, e vorrei ce ne parlasse. Una è la sofferenza di quando si aspetta. Racconta di un pomeriggio in attesa del risultato, un lungo pomeriggio perché l'attacco non era disponibile, insomma, era dovuto aspettare diverse ore che per molte persone sono a volte giorni e settimane, mesi a volte. E l'altra è, come dire, il colpo alla progettualità che ti dà la malattia. Chissà se ha senso prenotare le vacanze per la prossima estate, vedrò il mio figlio laureato. Queste sono le domande che si pone lei nel libro, che per fortuna poi si sono risolte positivamente. Ci potrebbe parlare di questi due aspetti, come li ha vissuti lei?
Ma quella del figlio laureato ancora no, perché tarda a laurearsi.
Ma maturità.
Finché c'è vita c'è speranza. Dunque, la prima domanda era quella che...
L'attesa.
Riguardava l'attesa per un esame. Sì, è vero, io ho provato questa sensazione di terribile sconforto per il semplice fatto che un esame TAC che io devo fare in mattinata l'ho dovuto rimandare al pomeriggio, e l'attesa di qualche ora mi è sembrata che sconvolgesse tutti i piani della mia cura. E allora serve la malattia, ecco, cosa serve esserci stato dentro. A volte quando si dice e si parla del medico poco umano nei confronti del malato, bisogna anche pensare che a volte il medico non si rende conto di essere disumano o poco umano. Il medico che fa una biopsia a un seno di una donna e dice a questa donna tranquillamente, come la cosa più facile di questo mondo, torni fra 15 giorni a pigliare la risposta, non si rende conto che questa povera donna se ne sta 15 giorni con un'angoscia terribile perché deve sapere se quel frustolino che le hanno tolto è un banale adenoma o se è un cancro. Quindi l'attesa per sapere di che morte bisogna morire o di che malattia si debba essere curati è sicuramente un fatto estremamente, estremamente importante.
Un giorno, io dico un giorno per dire comunque che c'è un momento in cui le cose ritornano a posto, in cui simbolicamente il professor Sartori rimette il camice e torna in corsia. Allora, se c'è un episodio collegato a questo, mi piacerebbe che ce lo raccontassi. Comunque, chi è Francesco Sartori il giorno in cui torna a lavorare, in cui anche psicologicamente si sente di aver superato questa prova?
Ma io non ho mai smesso di lavorare completamente, almeno non ricordo, forse per brevissimi tempi, ma sono sempre andato in ospedale anche durante il periodo di malattia, credo di aver sempre, quasi sempre anche di essere andato in sala operatoria. C'è qualche episodio che ricordo durante la cura, a proposito di un trattamento un po' particolare che può subire un medico soprattutto quando non è conosciuto. Nel film avete visto quella signorina alla guardiola che voleva appunto sapere nome e cognome del chirurgo famoso, e vedete il chirurgo che si secca perché non è conosciuto. Questo da me non poteva succedere perché mi conoscono tutti e quindi nessuno mi avrebbe trattato così. Però può succedere quando uno si allontana dal proprio ospedale, e può succedere per esempio di essere chiamati con un numero mentre si aspetta in una sala d'attesa a un chirurgo affermato, può fare una certa impressione. Oppure per ricordare come certi medici, anche bravissimi, non sappiano fare il loro mestiere, posso ricordare quella volta di quando uscii dall'ennesimo controllo, TAC, eco, eccetera, eccetera, di tutto il mio corpo che era risultato negativo, e incontrando uno degli oncologi che mi aveva in cura dissi: guarda che va tutto bene, è tutto negativo, tutti gli esami non risulta nulla. E lui fece un sorrisino e poi disse: sì, però con queste malattie non si sa mai. Poi piano piano il lavoro riprende, la vita riprende, anche se non si torna più come prima, non si è più quelli di prima. La malattia grave lascia un segno, un segno che non se ne va, è una specie di ammonizione: e guarda che per questa volta mi sei scappato, però sono sempre qui che ti giro intorno e tornerò prima o poi per il conto totale. Lo dice anche quel dottore alla dottoressa antipatica alla fine, o anzi glielo dice, no, glielo dice alla fine, quando le dice: guardi che quello che è capitato oggi a me prima o poi capita anche a lei. Ed è una cosa di cui dobbiamo tutto sommato ricordarci sempre. Quando noi, almeno io, adesso curo un malato, non penso più che il malato è lui, penso che il malato sono io. E allora il rapporto cambia, ed è anche questa l'intuizione che ha avuto quel giornalista che ci ha fatto fare la trasmissione televisiva e poi ha curato il libro, intuizione che diceva sostanzialmente che solo il medico malato, che quindi è passato dall'altra parte, da cui il titolo del libro, è in grado di avvicinare i due mondi così lontani come sono i mondi di chi la medicina la fa e di chi la medicina la subisce.
Più avanti nel nostro cammino cercheremo anche io questa cosa ce l'ho nel cuore e bisogna che la dica. È così bello sentire un medico che parla di quello di cui ha parlato adesso il professor Sartori, non perché i medici, ma perché penso che sia ancora più difficile per loro avere questa disponibilità a togliersi il camice e a rappresentarsi in tutta la loro umanità. Sono tantissimi bravi medici e il professor Sartori oggi ci aiuta a fargli volere ancora più bene. Grazie, ma proseguiremo più avanti. E ora è un momento speciale, un momento speciale in cui dobbiamo, come dire, dare spazio a una storia, e i nostri ospiti dovranno questa volta loro sviluppare la qualità dell'ascolto e dirci qualcosa, magari si diverrà voglia, su quello che adesso proporremo. Vorrei che si avvicinasse qui al Fiero. Alfiero non è il protagonista della storia, viene per interposta persona e poi spiegheremo perché. Se ti puoi avvicinare, Alfiero, tanto se qualcuno può mettermi il microfono qui sull'asta. La protagonista di questa storia si chiama Paola Nepi di Montevarchi. Alfiero è il suo medico di famiglia e quindi questo ci permette anche di dire una cosa. Io qui presente sono tanto contento, il mio dottore. Il medico di famiglia è una figura fondamentale della medicina, perché è quello che ti avvia su una cura, che ti rassicura, che ti dà un consiglio, è quello che puoi trovare sempre. E Alfiero è questo per Paola. Paola ha una gravissima malattia, la distrofia muscolare. Così, per cominciare a conoscerla, perché Paola non può essere qui oggi, Alfiero, vorrei che tu ci dicessi qualcosa di lei. Chi è Paola?
Paola, tanto buonasera. Paola è una splendida signora di 66 anni, sopravvissuta molto a lungo a una malattia che tutti conoscete, che è balzata un po' con il caso Welby soprattutto all'attenzione di tutti. Paola è ammalata di distrofia all'età di 9 anni. Era una forma non delle più veloci, una forma fascioscapolo-mirale all'inizio, e le ha consentito di sopravvivere così a lungo. Perché questo succedesse, Paola ha fatto tanto, poi ne avremo anche qualche testimonianza da qualcosa di suo. Paola purtroppo ha perso l'uso delle gambe molti anni fa e ha avuto un degrado progressivo della sua condizione fisica, della forza muscolare, fino ad avere purtroppo insufficienza respiratoria. Questo è stato corretto per alcuni anni con un supporto ventilatorio, con una maschera. Purtroppo poi nel 2006, nel giugno, c'è stato un improvviso aggravamento delle condizioni di Paola e ha dovuto subire un intervento di tracheostomia e tutta una serie di vicissitudini che ora purtroppo la costringono a passare quasi tutto il suo tempo a letto. Si alza per pochissimo tempo, abbiamo fatto alcuni tentativi, alcune prove di fuga dagli arresti, nemmeno domiciliari, dagli arresti a letto. Siamo arrivati a 5 ore e mezzo, se non sbaglio, c'è testimone il marito di Paola in sala. E fra l'altro nella prima fuga per la volontà di Paola, la prima fuga è stata in Casentino e siamo venuti a Romena. Quindi Paola è confinata in un ambiente, che lei ha contribuito insieme a Richard a rendere molto, molto bello. Tu conosci questo ambiente, e Paola è una persona che ha rovesciato il proverbio toscano, il vecchio proverbio che diceva chi non ha cervello abbia gambe. Lei non ha avuto le gambe nella vita, però ha avuto molto cervello e anche una grandissima sensibilità, grandissima profondità, e ha sviluppato queste sue qualità in molti modi. Ha sempre avuto il dono di scrivere, anche se ha avuto un rapporto un po' brutto in passato, forse, con quello che scriveva, perché lo scriveva e poi l'ha distrutto, via via.
E un nostro, invece ora lo conserva.
Un mio amico ha dato un suggerimento un po' di anni fa, cioè 3 anni fa, che era quello di consentire a tutti di poter condividere i suoi sentimenti lasciando scritti. E Paola ha fatto un lavoro che tutti ora possono così vedere.
Cioè, ci arriviamo subito, Alfero, ci arriviamo subito, però voglio dirvi che Paola è con noi. Paola è con noi perché ci ha scritto un contributo per questo intervento, per questo incontro, che troverete poi, vi verrà consegnato alla fine di questo nostro incontro. Non possiamo leggerlo integralmente, però riassume un po' la sua storia e ve lo voglio scorrere almeno, dicendovi subito che si capisce già da questo che tipo è Paola. Dall'altra parte, che vuol dire? Nel gioco delle parti che la vita dà, io sono sempre stata tirata al tavolo di chi sentenzia, destinataria di quelle parole e scienza che possono uccidere all'istante, prima ancora del male che invade. Malattia, malato, paziente, un mondo a parte, sperduto, tremante, spesso genuflesso, approdato d'improvviso e inconsapevole ad un continente che nessuno mai vorrebbe conoscere. Come uscire da quel labirinto? A ispirarmi sono state le parole dei 3 grandi clinici passati dall'altra parte e di cui avete viva testimonianza nel professor Francesco Sartori. Rappresenterò solo i quadri salienti, spero mi aiuti l'ironia. E qui inizia il racconto di Paola. A 9 anni, ai primissimi segnali della malattia, un luminare dell'epoca la visita e le diagnostica una scoliosi dorso-lombare. Da allora lei porterà quelle che chiama 2 gabbie di forza. Paola ha 12 anni e mezzo, il braccio destro fa una gran fatica a alzarsi, a scuola non riesce a scrivere alla lavagna. Il solito luminare riesce solo a dirle terapia elettrica. Terapia elettrica vuol dire scosse elettriche di varia intensità, 3 volte la settimana. Ricordo, scrive Paola, un gesto uscito senza accorgermene all'ultima seduta di quelle torture. Prima che mi rivestano, giro la testa, la piego ancora sulla spalla dolorante e lì poso un bacio. A 15 anni i problemi fisici aumentano. Paola è di nuovo, come scrive lei, davanti al tribunale di altri 3 grandi. Parlano fra di loro, di cose loro, e mi infilano aghi elettrici in tutto il corpo. Sentenza: poliomielite cronica anteriore. 6 mesi di vita. Ho solo 15 anni e sono sola. I parenti non sono ammessi. Io dovrò dire ai miei cosa sta accadendo. Non so come riesco a parare il dramma. State buoni, dico ai familiari. Sento che non sarà così. Prendetemi come sono. Sarà bene lo stesso. Ancora una volta, continua Paola, si riparte. Comincio a odiare Firenze. È sempre lì che muoiono i miei sogni. Il nuovo incontro svela il mostro che è in me. Un mostro misterioso, ancora sconosciuto alla scienza. Il luminare di turno è primario dell'ospedale pediatrico Meyer e dice: mio distrofia muscolare. Io sono lì, ho solo 15 anni e come se non ci fossi. Con fare suadente spiega ad alta voce: malattia incurabile, progressiva, invalidante. Si spera nell'arresto della progressività. Quelle 3 parole saranno il mio marchio a fuoco. Ho quasi 18 anni, scrive ancora Paola, che è una bellissima ragazza, come vedete nella foto. Le mie gambe cominciano a appesantirsi. Il mio equilibrio è instabile, ma riesco anche a misurarmi nel ballo. Certo, non posso esibirmi nel boogie-woogie, nel tango, ma è il tempo del ballo del mattone, quando si sta allacciati. Io tronco, tu etera. Il rock arriverà dopo poco, ma io sono già fuori pista. Ballerò una sola estate, ma saranno momenti incantati. Passa poco e decido. Niente busto, niente medicine. Mamma non è d'accordo. Mio padre e Anna sono contenti di vedermi finalmente libera. La nonna, nella sua saggezza toscana, a suo modo mi consola con uno dei suoi tanti detti. Hai fatto bene, Nini, a buttare via tutti quei veleni. Tanto era come dare il concio alle colombe. Ogni tanto il mostro che mi sta addosso presenta il conto ed è sempre salato. Non mi spaventa la sedia a rotelle né la maschera respiratoria che dovrò mettere dopo una broncopolmonite. Continuo nella mia linea di condotta, medici e ospedali il meno possibile. E poi ormai ho più di 50 anni, tutti donati questi anni, non pensavo di durare tanto. E il racconto di Paola arriva al suo capitolo più recente. Siamo a 2 anni fa, come ci diceva prima Alfredo. L'ultima zampata della bestia, scrive. Paola rischia di morire e però le viene praticata una tracheostomia, non potrà più parlare. Questo è il finale della sua lettera scritta a tutti noi. D'ora in poi sarò una monaca silente. Mi arrendo. Fate quel che volete. Io continuerò a essere me stessa. Da 2 anni sono in una rete di figli e macchine. La bambola di pezza ha perso quasi tutta la segatura. Deve essere continuamente messa in carica. La carne ogni tanto urla, ma io sono questo. Questo è il patrimonio, essere quel che sono. Intorno c'è la grande famiglia che accudisce anima e corpo. Al mio capezzale ci sono Marco Biagini e Alfiero Zamponi, 2 angeli sapienti che sanno cosa fare. Altre figure indispensabili sono entrate nella mia vita. Tate, infermieri Claudio, Daniela, Alessandro, persone fatte non solo di scuole e protocolli. Ho scelto di chiamare queste mie parole con la frase vivere e essere fatti vivere, perché a mio parere è il sunto che lega ogni essere vivente oltre ogni diversità possibile. Perché chi ha curato me, la mia carne sbagliata, non sono stati certo né i grandi né gli apparati, ma quelle isole di umanità che la vita mi ha dato di incontrare. Per questo, come il poeta Neruda, posso dire, confesso che ho vissuto, che vivo. Un saluto, Paola Nepi.